Sì, tu, o Padre, che tu sia benedetto e lodato e ringraziato per il tuo amore che non si ferma di fronte a nulla. Tu ci insegni ad amare in maniera incondizionata, totale, senza pentimento. Non hai legato il tuo amore per noi alla nostra dignità. Ci ami proprio perché non ne siamo degni. E ti lodiamo e ti benediciamo anche perché mandandoci tuo figlio, che ha offerto la sua vita per noi e continua a offrirla per noi, nell'Eucaristia, nel totale dono di sé, ci ha insegnato che cosa è l'amore, come vivere l'amore. Grazie Signore Gesù perché ci insegni la strada per amare e ci doni la forza di amare. Grazie perché continui a spingerci nella direzione della vita, del dono di noi stessi. Sei tu che ci hai detto che nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita. E tu non solo ce l'hai detto, ma l'hai fatto e continui a farlo. Ti ringraziamo perché non ci hai lasciato soli, tu conosci le nostre debolezze, le nostre fragilità e ci hai promesso lo Spirito Santo. Grazie per questo dono che ci rende forti, che ci rende capaci di rispondere al progetto del Padre. O Spirito Santo, noi ti vogliamo chiedere di effondere su di noi tutta la tua forza, tutta la tua dynamis, quel dinamismo che ci rinnova, che ci dà il coraggio di cercare cose grandi, di non vivere nell'appassimento, nell'avvilimento del consumismo, che ci svuota, che ci fa perdere il gusto delle cose, che ci fa diventare dei manichini telecomandati o comandati da fili. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza, ti vogliamo dire la nostra apertura a te. Ti promettiamo di fare tutto ciò che tu ci suggerirai. O Maria, tu che sei la Vergine della speranza, la donna che ci spinge ad andare oltre la nostra misera condizione e di guardare oltre e per essere capaci di mirare sempre più in alto, donaci il coraggio di non arrenderci alle nostre povertà, di non rinchiuderci sulle nostre miserie, ma di credere nella forza dirompente dell'amore che è stato radicato nei nostri cuori, come è stato radicato nel tuo cuore di madre. Amen. Siamo dunque giunti al versetto 39b, potremmo dire così, insomma, la seconda parte del versetto, perché c'è un'interpunzione che conclude, poi si comincia una frase, ma la frase è verso la fine del versetto, potremmo dire versetto 39a, era quello in cui abbiamo visto il consiglio di Gamaliele, che diceva se questa cosa viene da Dio, se non potrete annientarli, guardatevi dal mettervi in lotta con Dio, state attenti, non guardate che con Dio non si può lottare, vince Lui, perché Lui è amore, è come la lotta tra il sole e il vento, se vuoi togliere il mantello a qualcuno è inutile usare il vento, basta usare il sole, no? Non sapete la storiella, un giorno che il vento e il sole, una storiella di Fedro, che credo che sia di Fedro, viene riportata, penso veniva riportata sui libri di lettura, io penso che forse era sul libro di lettura del terzo elementare, quindi molti anni fa. Un giorno il sole e il vento fecero una gara dicendo chi è più forte di noi. Il vento disse io sono certamente più forte di te, infatti io abbatto gli alberi, io provoco le maree, io sposto le nubi, io io abbatto dei muri fortissimi con la mia forza. E in quel momento stava passando un uomo. Vediamo chi riesce a togliere il mantello a quest'uomo. E il sole disse al vento: visto che tu sei più forte, provaci tu. E il vento cominciò a soffiare. E più soffiava, e più l'uomo si avvolgeva nel mantello. E più soffiava forte, più questo si avvolgeva, sempre più stretto, sempre più stretto, sempre più stretto. Dopo un po' il vento disse: ma con questo non ci riesco, non so come mai. Il sole disse: ora lascia fare a me. Il sole cominciò con il suo calore, pian piano, questo cominciò, poi ancora un po', poi ancora un po' più forte, si buttò via il mantello. Ecco allora, l'amore e la violenza, chi è più forte? L'amore scalda come il sole, la violenza non ottiene nulla. Non è con la violenza, e riguardatevi dal lottare contro Dio, perché non la scamperai. Non puoi vincere l'amore di Dio. L'amore di Dio vince. L'amore è vita. E la vita non la, e la morte non la scampa sulla vita. È la vita che vince. Gesù è il risorto. E adesso ne vedremo un po' qualcosa. Ecco, sorprendentemente, questo è sempre, vuol dire che alla fine esiste ancora la capacità di pensare, anche in coloro che si sono chiusi al bene, anche in quelli che hanno preventivamente pensato che comunque non devono credere a queste cose, però si attennero al consiglio. Però si attennero al consiglio non proprio al 100%, nel senso che non è che li lasciano stare, che dicono: beh, lasciamoli fare, no, vedremo come cosa succederà. Si attendono al consiglio, ma fatti chiamare gli apostoli, li fecero percuotere e comandarono di loro di non parlare più nel nome di Gesù. Quindi di nuovo fanno la stessa ingiunzione che era stata fatta. Li fecero percuotere, comandarono loro di non parlare più nel nome di Gesù. Quindi si sta avverando esattamente ciò che Gesù aveva detto. Gesù ha detto: vi porteranno nelle loro sinagoghe, vi porteranno davanti ai tribunali. Di fatto il Sinedrio era il tribunale ecclesiastico, vi porteranno davanti ai loro tribunali e crederanno di dare lode a Dio perseguitandoli. Quindi c'è anche quella distinzione che facevamo ieri tra fede e buona fede, no? La buona fede rischia di uccidere anche delle persone. Non dobbiamo affermarci alla buona fede, occorre la fede, non la buona fede. Occorre la fede buona, che è diversa dalla buona fede. E comandarono di non parlare più nel nome di Gesù, quindi li rilasciarono. Ora, uno sarebbe che si potrebbe aspettare, dunque, hanno passato una notte in carcere, sono stati liberati, li hanno riportati in carcere, sono rimasti dentro tutto il giorno perché prima che confabulavano, ormai mezzogiorno, adesso andiamo a casa, cambiamo città, emigriamo in un altro posto perché qui abbiamo visto che la vita è grama, è inutile stare a discutere, perché facciamo? No, essi se ne andavano via dal Sinedrio lieti. Ecco, capite la differenza, no? C'è in loro la gioia. Il verbo che viene usato qui, noi abbiamo la parola se ne andarono lieti, se ne andavano lieti. Intanto notate l'imperfetto. Cioè, continuavano ad andarsene, quindi non è un fatto finito in sé, ma è una realtà continua, cioè in qualunque sinedrio venivano poi rinchiusi, perché non è che da pensare che la cosa sia finita lì, loro comunque non si arrendevano, continuavano ad andarsene dal sinedrio lieti, qualunque botte, comunque avessero preso botte, insulti, se ne andavano sempre lieti. E vi dicevo che il verbo è il verbo kairein, che è lo stesso verbo che l'angelo usa per Maria nell'Annunciazione, caire, Rallegrati, che caritomene, tu che sei piena di Dio. C'è, che vedete che caire, il verbo kairein, c'è dentro la radice kar, che è gioia, che è la stessa radice, è la stessa parola che troviamo ai pastori, la nascita di Gesù. Vi evangelizzo mai imas karan megalen, dice l'angelo ai pastori. Vi do una notizia gioiosa con una grande gioia, cioè io vi do la buona notizia di una grande gioia. Cioè è un giocare sulle parole, Luca gioca sulle parole, cioè vi annuncio con gioia una grande gioia, cioè, come si può dire, non so come tradurre, è impossibile tradurre, in italiano non esiste un corrispettivo, quindi è la stessa gioia dei pastori che si alzano di notte, che non si fermano di fronte alle intemperie, al freddo della notte, non dobbiamo pensare che era inverno, però... ma che erano fuori che dormivano, certamente, cioè, però c'è un'escursione termica notevole, pensate che Betlemme si trova grosso modo, più o meno all'altezza di Gerusalemme, non è 700 metri di Gerusalemme, 700-800 metri di Gerusalemme, sono 650, comunque siamo lì, siamo alla stessa altezza più o meno, e quindi anche di notte è freschino, Gerusalemme anche d'estate si esce col golfino, perché ma anche se siamo in Oriente fa freschino, perché siamo in montagna, su. E allora dormivano di notte, ma certamente con ben coperti fuori, perché era probabilmente autunno e quindi le pecore erano fuori, ma ecco la gioia di affrontare anche un viaggio imprevisto, a cercare un enigmatico bambino nato, lì in mezzo a loro, senza neanche l'indirizzo, si alzano con gioia, invece di dire, ma si alzarono dicendo, ma grazie, ma che cavolo ci succede qui adesso, a quest'ora, andare in giro di notte, non sappiamo neanche dove andare, questo qui ci dice che è nato un bambino, ma dove? Ma pieno di grotte, pieno di pastori, uno che nasce, viene posto in una mangiatoia, è un pastore come noi, ma dov'è che andiamo a cercarlo? No, invece vanno sapendo che c'è l'angelo che li guida. Allora gli angeli indicarono, videro, trovarono il bambino avvolto, perché gli angeli si incaricano loro, tu devi fare solo la tua parte, tu obbedisci, tu metticela tutta, poi ci pensa lui, ci pensano loro. Quindi anche qui c'è questa gioia, no? Gli apostoli che se ne andavano via dal Sinedrio lieti, perché? Non perché le hanno prese, perché saranno scemi. No, alla fine dice, ma guardi che sono un po' sul tonto, oppure sono un po' sul ritardato, scegliamo quale due, chi è che può andare via? Gesù dice, non dice beati quelli che piangono perché è bello piangere, no, Gesù non dice una cosa del genere, neanche beati i poveri perché almeno non hanno portato in giro la borsa, ma no, non è una cosa del genere. La beatitudine è sempre legata a qualcosa di più grande. Cioè, beati i poveri perché è Dio il loro consolatore, beati quelli che piangono perché Dio stesso viene ad asciugare le loro lacrime, quindi sono lacrime amate da Dio, accolte da Dio. Allora qui c'è erano stati considerati degni di subire oltraggi per il nome, non viene neanche detto il nome di Cristo, il nome è Gesù, è Lui il nome. Non so da voi cosa si dice. Ecco, ci hanno aggiunto il nome di Gesù che non c'è nel testo. Per il nome. Cioè è il nome di Gesù, cioè è vero, è il nome di Gesù, ma è il nome. Il nome che è al di sopra di ogni altro nome, come dice San Paolo. Non è un nome che si può confondere con gli altri, è il nome per eccellenza. Non c'è se non il nome. Battezzare nel nome. Cioè nella persona, per essere stati degni, è bellissimo, qui certamente ci si ricollega con la passione narrata da Luca, ricordate, abbiamo letto proprio oggi questa passione, Gesù che nella passione, durante la cena dice, voi siete coloro che avete perseverato con me nelle mie prove. Non dice siete coloro che avete mangiato con me il giorno del mio compleanno. E abbiamo fatto bisboccia, ma che bello, siamo stati a casa di Matteo, ma quello lì, ma come fanno a mangiare bene, guarda, si mangia da Dio. No! Avete perseverato con me nelle mie prove, cioè avete tenuto duro nel momento della difficoltà, cioè siete passati dall'emozione alla passione. Voi siete coloro che non si sono lasciati prendere dall'emozione. Che bello stare con Gesù, mamma mia, come sono gasato, ah, sono carico. No? Vi siete lasciati scaricare, anzi caricare di legnate, cioè è un'altra cosa. Voi siete coloro che avete perseverato, cioè avete tenuto duro, perseverare vuol dire tenere duro, stringere i denti sotto sforzo. La parola è bella, la parola perseverare, c'è un hyper, che è un superlativo, super severus, la parola severus latino, che vuol dire quando uno diventa super severo, cioè la faccia diventa dura, quando sei sotto sforzo, uno che sta sollevando un sacco di patate che pesa 100 kg non è che lo solleva con sorriso, no? Ma indurisce la faccia, cioè voi siete quelli che avete indurito la faccia sotto lo sforzo e avete tenuto duro, non avete mollato, non avete detto noi ce ne andiamo perché noi pensavamo al paradiso terrestre, invece qui è arrivato legnate terrestri, un'altra cosa, botte da orbi, e invece no, hanno preso le botte e dicono ma guarda. Allora è vero, siamo veramente discepoli di Gesù. E anche qui il Vangelo. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E allora è la gioia, siamo entrati nelle scelte umili e povere di Cristo. Veramente siamo con Lui. Succede a noi quello che succede a Lui. San Paolo dirà, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Non stanno perseguitando me, dice Gesù, non stanno perseguitando voi, non è che se la prendono con voi perché siete antipatici, brutti e antipatici e rissosi, eccetera, o presuntuosi. No, no, in realtà se la stanno prendendo con me, no? Non se la stanno prendendo col Papa, non se la stanno prendendo con, se la stanno prendendo con Gesù, perché è Gesù, Gesù è la sua Chiesa, Gesù è il corpo di Gesù è la Chiesa. Gesù è il capo e noi siamo il suo corpo e quindi se tu tocchi il corpo stai toccando con Gesù. E quindi è questo. Non se la stanno prendendo con qualche uomo, con qualche donna, se la stanno prendendo con Gesù. È Gesù che dà fastidio. Sono i progetti di Gesù che sono scomodi. È una logica che va contro il consumismo, che va contro il benessere. Il benessere così come, anzi chiamiamolo così, chiamiamolo, il benavere non è il benessere, come dice solo Elvira, non è il benessere, questo è il benavere, la società del benavere, per avere tanto, non del benessere. Benessere è il Vangelo, vero? Essere figli di Dio. Quindi se la stanno prendendo con Lui, è Lui in realtà, capite? Gesù avrebbe potuto scegliere un'altra strada molto più facile. Se Gesù, ma guardate che alla fine è comprensibilissimo quello che hanno fatto gli scribi e i farisei. Uno che dice, si cambia il mondo non con la violenza, non col suo consumismo, bisogna difendere i poveri, basta con le ingiustizie, scegliete l'amore non la violenza. Beati coloro che scelgono di camminare per le vie dell'umiltà, che scelgono la profondità del cuore e non l'esteriorismo dei riti. Io avrei potuto dire sotto, durante il processo, guardate, boh, riconosco che ho sbagliato. Sarebbe tornato a casa, avrebbe fatto di nuovo il falegname, anzi gli avrebbero dato i soldi probabilmente per ingrandire la bottega, avrebbe fatto tanti soldi e avrebbe realizzato esattamente quello che il diavolo gli ha detto nel deserto. Ti do tutto il potere di questo mondo. Perché tu ti adegui a quello che ti dicono i potenti. Puoi benissimo andare avanti a proclamare il tuo Vangelo tranquillo, lo accomodi un po', ma tutto sommato non ci sarà nessun versamento di sangue. Sarebbe stato facile, capite? Piccoli compromessi. Ma no, Gesù dice no, ho deciso di amare e amerò anche quando tutti contro. Anche quando tutti non capiscono quello che sto facendo. L'amore è questo. Sono un sì all'amore anche quando tutto dice no all'amore. Capite? Anche qui gli apostoli cosa fanno? Essere un sì quando tutto intorno è un no. Anche loro potevano benissimo dire, scusatemi, abbiamo sbagliato, abbiamo parlato troppo, cercheremo di correggerci un po', parleremo un po' più di Mosè, parleremo un po' meno di Gesù Cristo, poi tutto sommato cosa cambiava? Non è che sarebbe cambiato niente, in più loro sarebbero stati bene, non sarebbero stati problemi. No. Entrare nelle scelte umili e povere di Gesù è un andare controcorrente, è una logica nuova, è uno stile nuovo. Ed essi erano lieti perché erano stati considerati degni di subire gli oltraggi per il suo nome. Vi faccio notare, erano stati considerati degni. Da chi? Dagli scribi farisei, per carità. Questi qui hanno detto, i manigoldi, adesso li intimidiamo, li mettiamo, da chi sono stati ritenuti degni? E ancora San Luca, è un passivum divinum. È un modo per evitare il nome di Dio. Voi sapete che nella Bibbia non nominare il nome di Dio in vano, cioè non devi usare il nome di Dio. Allora, per evitare il nome di Dio si usa tante escamotage. Uno di questi è il passivum divinum. Cioè, Dio li aveva ritenuti degni di subire oltraggi per il nome del Figlio, per Gesù. Quindi, grazie Padre, tu non hai disdegnato la nostra povertà, non hai detto, siete dei pezzenti, non potete soffrire con mio figlio, ci hai fatto soffrire come Gesù, e quindi ci vuoi far sentire più vicini a Gesù. Capite che non so se ogni volta che noi abbiamo le croci, grazie Signore perché mi hai umiliato come Gesù. Padre, liberami da quest'ora, Signore, perché mi succede questo? Ma cosa ho fatto di male perché tutti siano contro di me? È curioso, noi preghiamo per avere il dono dell'umiltà, ma non vogliamo le umiliazioni. No? Non vi sembra strano? Come se si potesse avere l'umiltà senza umiliazioni. Io non ho molta esperienza in merito, ma non ho mai trovato persone umili che non siano state umiliate. Perché per avere l'umiltà bisogna passare attraverso le umiliazioni, la non comprensione. E allora qui il Padre, malgrado la nostra pochezza, ci ha ritenuti degni di Gesù. Allora, che bello, siamo con Gesù, stiamo partecipando al suo ministero, al suo servizio, anche noi ci sentiamo uniti a Lui. E qui davvero, dobbiamo interrogarci su questo. Quando ci cade qualche tegola in testa, grazie Padre perché mi ha ritenuto degno. Marta ha lottato 10 anni, non è che Marta Robin ha detto, oh grazie Signore, questa malattia è veramente un toccasana. 10 anni, lei stessa dice, ho lottato con Dio fino allo spasimo, e poi alla fine dice, ho scelto Cristo e la sua croce, ho scelto Cristo e la sua, cioè ho scelto di entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Tant'è vero che Gesù poi, settembre 1930, scelto Cristo, 3 dicembre 1928, Cristo sceglie te, settembre 1930, Marta vuoi essere come me? Marta dice sì, ed ecco allora stigmate e passione tutte le settimane, vuoi essere come me? Capisci che cosa vuol dire? Vivere la passione per tutta l'eternità, essere crocifissi in ogni ora, e qui capite? Non è facile questo. Però prima bisogna passare dal scelgo Cristo, dopodiché scopro che Gesù mi dice ti ho trovato degno di soffrire con me. Grazie Signore perché mi trovi degno di soffrire con te. Io dopo 38 anni che sono prete non ho ancora avuto il coraggio di dirlo. Mi auguro che qualcuno di voi non ci pieghi così tanto tempo. Andiamo avanti. E ogni giorno, non un giorno sì, un giorno no, poi c'era la pausa per il giardinaggio, perché devo prendermi anche i miei hobby, poi ho anche la palestra, e poi la scuola di ballo, e poi ho anche altre cose, perché non posso mica fare tutto. Allora, e ogni giorno, nel tempio e per le case, adesso capite che è peggiorata la cosa, gli ho detto di tacere, prima parlavano solo nel tempio, adesso anche nelle case, quindi quasi a dire, ah sì? Ma noi parliamo, adesso ancora di più, visto che siamo degni di Gesù, continueremo ogni giorno nel Tempio e per le case, quindi ovunque, non cessavano di insegnare e di annunciare la buona notizia che è Cristo Gesù. Non la buona notizia del Cristo Gesù, che quasi fosse la borsetta di Cristo, no? Con periodo di specificazione, no? Come ogni tanto qualcuno legge il segreto di Maria, pensa che sia il segreto che la Madonna ha tenuto in borsetta, no? San Luigi Grignion de Montfort, non se crede Maria, io in realtà il segreto che è Maria è un genitivo epigenetico, cioè vuoi sapere qual è il segreto per raggiungere Gesù? Il segreto è Maria, vai da Maria e lei ti porta Gesù. Non è il segreto di Maria, perché Madonna ha un segreto che, no, che lo porta nella borsetta, no? Il segreto è Maria, è Maria, come dire, chi è la buona notizia? È Gesù. Allora questi annunciavano la buona notizia che è Gesù. Anche qui viene usato il verbo evangelizzo, cioè portavano la buona notizia, la notizia folgorante che è Gesù. È Gesù la buona notizia. E quale buona notizia è? È il vivente. È colui che non ti abbandona mai. È colui che ti dà coraggio. E come l'annunziavano? Ma insomma, possibile che non dormivano neanche di notte questi qui? Giorno e notte, insomma, nelle case, dappertutto. Ma perché l'annuncio non è fatto a parole? È fatto con la vita. E se tu sei entrato nelle scelte umili e povere di Cristo, tu stesso diventi Cristo. Uno che vede te, vede Cristo. Siamo nell'anno del quarto Dars. Che cosa avete visto a Dars? Dicono i pellegrini. Dicevano i pellegrini. Abbiamo visto Dio in un uomo. Ma cosa avevano ascoltato? Aveva un uomo afono. C'era una folla immensa, non c'erano i microfoni allora. Parlava e la gente capiva un tubo, salvo quelli che erano sotto il pulpito. E la gente si commuoveva e piangeva, vedendo quest'uomo che si commuoveva e diceva: il è là, lui è là, Gesù è là, nel tabernacolo, giù là, che piangevano. Chi avete visto a Lars? Abbiamo visto Dio in un uomo, abbiamo visto Gesù. Cioè la predica non è la parola, l'annuncio, la buona notizia è il Gesù di cui io sono diventato membro. Mi sono talmente identificato con Gesù che quindi nelle case, nel tempio, dovunque vado, io sono un annunciatore di Gesù. La mia vita è un annuncio a Gesù, il mio essere annuncia Gesù, le mie scelte annunciano Gesù, il mio sorriso è il sorriso di Gesù, la mia mano è la mano di Gesù. Capite? Quando Paolo dice: guai a me se io non annuncio il Vangelo, proprio qui, cioè guai a me se la mia vita non diventa un annuncio. Cioè non è un tanto un parlare, non è un tanto un fare le prediche. Certo, per chi è incaricato di questo, anche questo. Ma soprattutto l'annuncio di vita. Chi hai visto? Pensate a Madre Teresa di Calcutta. No? Beata Madre Teresa di gente, Papa Giovanni, San Padre Pio. Pensavo anche a persone viventi. Io ho conosciuto personalmente l'Abbé Pierre, ho conosciuto Paul Follero, persone che trasmettevano mitezza, bontà, madre Elvira, cioè in fondo vedi nel suo sguardo, nella sua presenza, anche nella sua capacità di comprendere, di amare, di volere il bene, anche se qualche volta rude, forte, però vedi Gesù. Ecco, allora non è la predica, ma la vita, è la vita che diventa predica, diventi una regola vivente, trasmetti Gesù col tuo essere. La tua vita diventa un essere in Gesù. Come dicevo prima, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quindi non cessavano mai di annunciare, potremmo dire, con la vita, col loro essere, con il loro stile, con le loro scelte di vita, con le loro scelte di campo, con la loro logica, con il loro rifiuto di certe cose, con le scelte di altre. Gesù, scelgo Gesù. E allora gli altri vedono: ma chi vedi? Gesù. Ho visto Gesù. E credo che certo questo ci può interpellare parecchio, no? Soprattutto visto che siamo nella Settimana Santa e proprio tutta la liturgia ci invita a entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Possiamo domandarci concretamente cosa vuol dire per me adesso, nel mio ambiente, dove lavoro, la mia famiglia, come organizzare il mio tempo per essere Gesù, che cosa tagliare per essere Gesù, che cosa aggiungere per essere Gesù. Sono dei tagli da operare, ma anche delle aggiunte. Cosa posso migliorare per trasmettere Gesù? Credo che ci sono tutti i modi per... Ecco, credo che questa icona degli apostoli contenti di essere ritenuti degni da Dio, di essere stati considerati degni da Dio di subire oltraggi, nel nome di Gesù, per Gesù, ah, che bello, Signore, grazie perché mi ritieni degno di partecipare alla tua passione, di portare anch'io il mio piccolo mattone per costruire il grande edificio dell'amore di Dio nel mondo. È duro, però è affascinante. Dio non ci deresponsabilizza, ci chiede i nostri 5 pani e 2 pesci per sfamare 5.000 persone, e poi ne avanzano anche 12 sporte, 12 ceste. Capite che è la sorpresa, no? Io credo di aver dato qualcosa e scopro di aver ricevuto tutto. Credo di aver fatto qualcosa per Dio, poi scopro che in realtà Lui ha fatto tutto per me. E qui la grande sorpresa, la sorpresa che non smette mai di interrogarci e dire, mamma mia, per quanto farò, non sarò mai, ecco, questo ci fa ardere d'amore per il Signore, diventare delle persone ardenti di fuoco. Sono i profeti degli ultimi tempi di cui parlava San Luigi Grignon de Montfort, di cui il mondo ha bisogno, questi profeti degli ultimi tempi che sono infiammati dell'amore di Dio, non perché sono fanatici, perché non dobbiamo confondere i profeti degli ultimi tempi, ma perché portano dentro la tenerezza di Gesù, la capacità di amare, la gioia, non sono quelli che puntano il dito contro tutti, perché ogni volta che noi puntiamo, ricordate che ogni volta che noi puntiamo il dito contro qualcuno, abbiamo 3 dita contro di noi, uno è contro gli altri, ma le altre 3 sono contro. Non so se avete mai notato questo, ma stiamo attenti, un dito è contro gli altri, ma gli altri 3 sono girati indietro. Quindi è quello che non bisogna accusare gli altri, perché ogni volta che puntiamo un dito così, gli altri 3 dita sono dentro. E allora è facile, no? Ci sono tanti modi per credersi dei riformatori. I riformatori sono San Francesco, Sant'Ignazio, se vuoi, di Loyola, non Lutero, non Calvino. Questi sono andati a puntare il dito contro tutti. No. Gesù non ha bisogno di riformatori di questo tipo, ne abbiamo già troppi, quelli che vogliono riformare gli altri, pieno il mondo. La moglie che vuole riformare il marito, i figli che vogliono riformare i genitori, i fedeli che vogliono riformare il parroco, tutti quanti che vogliono riformare il Papa. Capite, questi riformatori ne abbiamo pieno il mondo. Gesù ha detto un'unica cosa nel Vangelo, non ha detto andate a convertire, ma ha detto convertitevi. Questo è il primo passo, converti te stesso, perché convertire gli altri è facile, soprattutto perché pesa di meno. E vogliamo chiedere al Signore il coraggio di giocarci, un po' come gli apostoli, metterci questa posizione di impegno definitivo, senza paura. Questo orgoglio di sentirci amati da Dio, ma non ho l'orgoglio perché siamo bravi, ma l'orgoglio di sentirci amati, perché Lui mi tiene degno di soffrire con Gesù. Grazie Signore perché mi dai questo.